Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione de Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Pierpi dice: ma a proposito di alcol, per voi una buona dose di alcol può aiutare a stimolare conversazioni fighe? Sperimentato ieri con ottimo successo. Allora,
dipende.
Uno, dipende se la conversazione è figa, perché è figa o perché tu te la ricordi figa. Prima di tutto, e tu magari ti ricordi una conversazione in cui hai detto sì, perché credo che il cinema neorealista degli anni 60 sia effettivamente un livello molto al di sopra rispetto alla Hollywood che abbiamo visto svilupparsi negli ultimi 10 anni. E magari tu invece hai detto
Spider-Man! E nella migliore delle ipotesi l'hai detto che davanti a te non c'era nessuno.
Esatto. Allo specchio, mi ricordo, c'hai davanti 18 persone così. Lei ha perfettamente ragione, sir. E invece davanti c'hai lo specchio, due della Digos che ti guardavano così, come dire: cioè, questo è meglio, lasciamo perdere. Quindi, prima di tutto, quanto l'alcol ha colpito il tuo ippocampo? questo è. Seconda cosa, sì, l'alcol può aiutare ad avere conversazioni fighe perché ti lascia un po' le briglie, cioè nel senso è molto utile, certo, per queste cose qua, però poi dipende chi è l'interlocutore.
Quello è fondamentale.
Quindi tutto dipende dal contesto, tutto dipende dal contesto.
Sì, nel contesto è cruciale.
Sì. C'è un film però che ti consiglio, un film anche a te lo consiglio, nel caso non l'abbia visto, c'è su Prime, sì, forse a pagamento però, mi sa, noleggio, però è molto bello, è l'ultimo di Vinterberg, un altro giro si intitola, con Mads Mikkelsen. Vedi cosa fa l'alcol. Mads Mikkelsen e racconta la storia vera di questi professori di liceo molto scazzati e proprio demotivati,
sì,
che leggono un filosofo danese, sai che anche Kierkegaard ha scritto In vino veritas, sì, ok, e un filosofo danese che dice: noi siamo forniti di un tasso alcolemico troppo basso e quindi abbiamo bisogno colmare questo gap alcolico andando in giro sempre con un po' alticci, ok? Perché questo ti aiuta nelle relazioni sociali, ti aiuta nella conversazione, ti toglie blocchi che in realtà la cultura ti inserisce dentro in modo molto forte. Questo peraltro ho scoperto che nella filosofia danese è una cosa molto presente, ne parla Kierkegaard, ne parlano tanti filosofi contemporanei.
Sponsorizzato da quale ditta di birra?
non lo so. Il film è molto bello perché mostra il potenziale di questa cosa qua, però anche il lato
devastante,
che è il fatto che poi non riesci a mettere il confine. Molto bello, guardatelo perché può rispondere alla tua domanda.
Anche perché il rischio qual è? Che entrando dopo in una fase di mi standardizzo, come dire, diventa la mia normalità, dopo sì, alzi il livello,
certo,
alzi il
certo,
livello,
certo,
alzi
certo,
livello.
Certo,
quindi
certo,
devi essere intelligente ma continuare a capire che anche se tu non ti senti bronzo o alticcio, lo sei.
Sì, esatto. Solo che a un certo punto perdi la cognizione di questa cosa.
Esatto, dico, devi sapere però che tu devi bere un bicchierino così ogni 2 ore.
Esatto.
E basta.
Esatto. Beh, anche un po', cioè, così esagerato, ci dissociamo da questo consiglio che hai appena dato, Corrado.
Ho detto un bicchierino così, ma il diametro è questo. Cioè, è tipo una bacinella.
Sbrodolandoti, alcol dappertutto, quindi devi comunque riempirlo.
Assolutamente.
Beh, non mi piace. Una tesi che vi sconsiglio, però insomma, adesso capite perché Corrado pubblica certi libri. Cioè, nel senso...
Beh, dopo un giorno bere dalla ciotola del cane sarà anche comodo. Quindi...
Mi sembra perfetto.
Ma...
E quindi sì, no, è un bel film, guardatelo perché è interessante. Rick e Corrado stanno spingendo Apocalisse Sbronzi dei racconti della Vernova Carne. Esatto. Ma tu ti rendi conto che la prima versione di quel racconto io l'ho scritta, la primissima versione, avevo 13 anni che l'ho scritta.
Pensate.
La prima volta in cui mi sono detto ma gli zombie magari sono astemi. Ho 13 anni e scrissi la prima versione di quel racconto e poi l'ho scritta altre 3-4 volte fino all'ultima versione.
Pazzesco.
Che è quella dei racconti.
Pazzesco.
Beh, ma un'idea che mi ha sempre divertito un casino, però.
Mi è sempre divertito un casino.
Cioè, tu immaginati, tu puoi salvarti la vita, ma devi rinunciare alla lucidità.
No,
che figata, eh.
Che figata. È intelligentissimo come principio.
No, mi sono divertito.
È divertente.
È il racconto che mi ha divertito di più scrivere dei racconti, assolutamente. E poi c'è anche un'altra cosa, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, questa cosa sull'alcol e via dicendo. Quest'estate ho letto un libro di Gladwell, l'ho citato un paio di volte, Il dilemma dello sconosciuto, e c'è un capitolo dedicato a tutti quei casi in cui capitano, tipo, non so, affari di cronaca nera, o anche non di cronaca nera, magari legati a stupro, violenza, in cui il problema da comprendere per il giudice, la giuria, è se i ragazzi hanno bevuto, quanto l'alcol ha spento, perché tu sai che l'alcol a un certo punto spegne letteralmente, quando si chiama blind drunk si chiama, ok? Cioè proprio è quando ti si spegne l'ippocampo, cioè quando tu a un certo punto non puoi ricordare nulla di quello che farai, perché l'ippocampo a un certo livello di alcol, che non mi ricordo il livello giusto, ma è proprio un livello, si spegne. Ma ed pazzesco. È il momento in cui tu poi ti risvegli e non ricordi nulla di quello che hai fatto. Tu sei ancora... non sei cosciente, perché non sei autocosciente, non puoi ricordare nulla di quello che farai, sei letteralmente uno zombie creato dall'alcol.
Straordinario.
È una cosa devastante questa.
Mi sa che dovevamo venderlo insieme a una bottiglia di qualcosa.
Cosa?
Quel racconto.
Ma no, no, non è il senso.
Non è
questo il punto, non lo sto raccontando per questo. Non sto ammirando gli alcolisti anonimi. Cioè, immaginati fuori noi dagli alcolisti anonimi con una copia di racconti. Ragazzi, abbiamo la scusa buona per voler ricominciare. Mettete che arrivano gli zombie.
Siete pronti?
Ma infatti sai che sono ancora stupito dal fatto che nessuno mi abbia scritto dicendo ma questo racconto giustifica l'alcolismo. In realtà sì. Però ragazzi, basta accendere la televisione per giustificare l'alcolismo oggigiorno.
Decisamente.
Però è interessante questa cosa qua, interessante. A un certo punto il tuo ippocampo si spegne.
Pazzesco.
Hai mai fatto una balla da zero
Stavo
ippocampo?
Per dirti, no. In realtà ho fatto balle veramente da tip tap, ma
balle da tip tap, nuova definizione.
Potevo dire da break dance, però cioè,
secondo me sarebbe stato meno efficace,
e
nessuno ci avrebbe creduto, insomma.
Soprattutto al tip tap invece, cioè è lì con due caviglie spaccate,
i denti sono l'ultima cosa che fa il tip e il tap, gli incisivi.
Cadendo su uno scalino.
Perfetto.
Che bello,
perfetto,
American perfetto. Historics insegna. Allora, sì, l'ho fatta, ma...
Allora, non sono mai andato ad una lezione di tip-tap, ma non credo che funzioni così, Corrado.
Questo è nel tuo...
Bene, ora tutti quanti mettete la bocca sul gradino. Uno dietro l'altro.
No. Ah, ragazzi, no, io mi dissocio da tutte queste cose. Perché, sappiatelo.
Perché voi non siete mai stati in una lezione di tip tap? Chi è mai stato a tip tap lo può tranquillamente testimoniare.
È funziona. Solo che non riesce a parlare, dice.
C'è tutti la dentiera, infatti.
Da tutti quelli.
È così il tip-tap,
è il rito di iniziazione del tip tap.
Ma hanno tutti i tatuaggi così strani quelli che insegnano tip tap.
diventa l'unico modo per comunicare. Cioè, perché...
Il ballo, l'arte con la comunicazione. Bellissimo. Passa tutto.
Bellissimo. Che poi è tutto collegato. Perché hai mai visto una buona parte degli zombie? Senza la
mandibola.
Vedi.
La mandibola
è tutto collegato.
Diciamolo.
È tutto collegato. Ragazzi, è tutto un piano.
Verità.
Trust the plan.
Questa
Vabbè, comunque, dicevamo, una balla
sì,
da blackout. L'hai mai fatta?
Blackout, ma non ho mai avuto blackout. Se non in realtà.
Aspetta, hai fatto balle da blackout,
cioè,
ma non hai avuto il blackout.
Intendo dire. Allora, la balla in cui ti svegli la mattina dopo,
sì,
non ti ricordi assolutamente quello che è successo.
Ok.
Sì, due volte in realtà, ma poi dopo è bastata una miccia di pensiero
per farti ricordare. Ok. Sì, no,
quindi
no, quella non è il blackout.
È per questo che non...
Cioè il blackout è quello in cui, anche messo di fronte all'evidenza dei fatti, tu non riconosci di aver fatto quelle
allora,
cose.
Allora, no, diciamo che però l'incredulità una volta è stata, ed è stato un esperimento scientifico, lo ammetto, molto particolare, perché ho bevuto fondamentalmente birra per tutto il giorno, con un amico, la sera, ma quindi non è che con la birra non è difficile sbronzarsi, soprattutto se è diluita nel tempo. La sera abbiamo bevuto semplicemente dopo cena un digestivo, ma una grappa, è successo il pandemonio.
Sì.
Nel senso, si è scatenato qualcosa, ma proprio da delirio, da risate indecorose, grida per la città, una cosa assurda che ricordo distintamente, ma la mattina dopo...
Le grida per la città, sì.
Sì, e... Però pensavamo potesse essere una cosa sporadica. Il giorno dopo abbiamo detto no, qui bisogna fare la prova del 9. Abbiamo rifatto lo stesso esperimento e le conseguenze sono state le stesse.
Fantastico.
Quindi bere birra tutto il giorno dopo metterci un goccino di superalcolico
non è una buona scatena qualcosa di terribile. Sì. Scatena qualcosa nell'animo.
Quindi, comunque sì, blackout sì. Da blackout no.
No.
E infatti non ho mai in realtà, cioè ne ho conosciute tante di persone che dicevano di sì. Mm-hmm. Ma ho sempre dato fiducia a queste persone del fatto che effettivamente fosse andato così. Anche se devo dire che ho sempre pensato anche che potesse essere una scusa.
Vabbè, no. Beh, allora, può esserci, però in realtà è una cosa scientifica, è questa.
No, ci sta.
Cioè, proprio, è scientificamente provato che a un certo punto il tuo ippocampo si spegne. E l'ippocampo è quello che collega fondamentalmente la parte motoria a quella mnemonica.
E okay. Che mi chiedo, però, ci sono persone che ho conosciuto che sono andate in coma etilico. Ma che ricordano assolutamente.
Ah, ma non c'entra.
Infatti, quindi c'è
perché
qualcosa...
il coma etilico non è legato al livello di alcol. Cioè, tu hai una sopportazione. No, perché ci sono persone che vanno in coma etilico a livelli di alcol molto più bassi. Cioè, quella è una cosa molto. Ah. Perché ha a che fare soprattutto col fegato, quello. Cioè, l'alcol etilico ha a che fare con la capacità di processare l'alcol.
Sì.
Ci sono persone che finiscono malissimo, quindi finiscono tipo in deliri. Oppure il coma etilico non è il blackout. Il coma etilico è il tuo corpo che a un certo punto dice: basta. Stop, sono andato in blocco. Quella cosa può capitare a diversi livelli.
Ah.
E invece c'è un livello, ribadisco, non mi ricordo quale, ma siamo sull'arco dei 3,5-4, ok? Quindi
anche,
è un livello altino, ok? Cioè, nel senso, 3,5-4 non è mai avvicinato. Infatti non ho mai fatto un blackout. Io le cazzate che ho fatto da sbronzo me le ricordo tutte e ne vado fiero. E c'è quel livello lì che invece proprio a un certo punto è il tuo ippocampo che si spegne.
Basta.
Sì, non c'è nulla da fare. È una cosa interessante, perché poi se tu vai a guardare, ci sono in questo libro appunto Il dilemma dello sconosciuto, vengono fuori delle carte processuali in cui la gente cerca di capire, ok, ma cazzo, quindi tu hai fatto questa roba qua, ma chi è che l'ha fatta? Perché è una roba tosta. E quella lì non la puoi fingere, quella cosa lì. Perché poi tu hai la prova fisica del fatto che è stato effettivamente così. Tu hai la traccia del fatto, ti fanno un'analisi. Okay. E effettivamente è così. È un blackout. Ovviamente questo diventa al massimo un attenuante di quello che hai fatto. Sì, comunque sei colpevole.
Fatto, certo.
È più una cosa colposa alla fine, capito? Però è interessante. Chi è che prende possesso del mio corpo?
L'alcol. Quindi fai causa alla ditta che produce l'alcol.
Sì, è una cosa che mi è sempre affascinato molto. Ecco, possiamo dire che però, cioè, l'unico modo per giustificare certe pubblicazioni effettivamente è...
Cosa vorresti dire, scusami?
È l'alcol. Allora,
lì c'è della bellezza.
Io vorrei chiederti...
Umberto Eco c'ha scritto un libro sulla bellezza della bruttezza, quindi...
Io vorrei chiederti come è stato partorito questo calendario eretico 2022.
Ma guarda, veramente, la leggenda si perde nei tempi, nei millenni. Grazie a queste persone che sono arse sul fuoco, un giorno Rollini mi manda un messaggio, Ruggero Rollini,
sì.
Mi manda un messaggio dicendomi: corra, voglio fare il calendario eretico, possiamo farlo? Sì. E il giorno dopo stava uscendo. Molto semplicemente.
Dopo una serata da blackout etilico.
Una cosa è poesia. E poi c'è della colpevolezza.
Fra Dolcino, ne leggo uno. Ok,
sì,
Fra Dolcino.
Sì,
Dolcino da Novara, per gli amici Fra Dolcino, predicatore millenarista e fondatore dei Dolciniani. Minchia, che fantasia del cazzo. Un movimento religioso ispirato agli ideali francescani, ma considerato eretico dalla Chiesa, che decide di metterlo a rogo. Perché giustamente la Chiesa fa: ah, questa persona
è
cosa? Brusello,
no,
brusa,
non
brusa,
è quello.
Brusa, 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 dai fuoco. Al contrario, Dante è suo grande fan. Una casa nella Divina Commedia minaccia di inserirlo nella bolgia dei seminatori di discordi. Bello.
Io sono molto orgoglioso di questo prodotto, di queste grafiche, di questa impaginazione, con queste fiammelle PNG.
Le fiammelle PNG sono qualcosa di
terribile. Mostra secondo la copertina, Rick.
Sei sicuro? Cioè, perché secondo me ci bannano la live.
Allora,
te lo dico,
se avete
lo
mai dico. Fatto un corso di grafica...
Di qualunque tipo.
Esatto. Ora vi spiego le basi. Allora, usate Comic Sans. Poi, scontornate le immagini.
Male. Come su Very Bello.
Però mettete una leggera sfumatura, così si vede che c'è un certo tipo di impegno. Poi, nonostante il testo sia messo in mezzo alla pagina, orientatelo tutto verso destra.
Sinistra,
tutto verso sinistra.
Capito, ma il grafico, cazzo.
E poi, ovviamente, io in realtà stavo spingendo tantissimo al buon Corrado di mettere il prezzo in lire, ma lui mi ha detto di no.
avrei voluto, ma creava confusione. Invece questo qui non crea per niente confusione. No, no, no. È chiaro il messaggio.
No, non crea confusione, ti rende confuso, che è diverso. C'è una differenza, cioè nel senso, qui abbiamo di fronte la confusione esistenziale in cui puoi cadere.
Sì, ma è meraviglioso.
Beh, vabbè, questo Quirinus Kullmann, Quirinus Kullmann, poeta e mistico tedesco, figlio di un mercante luterano, scrisse poesie nel tentativo di far unire le forze a protestanti e ottomani. Missione facilissima, però. Ragazzi, cioè, dai, protestanti ottomani è un po' come fare pace con la vicina di casa che ti rompe il cazzo da 4 anni.
È lì.
Sia lì, sia lì. Cioè, alla fine, somiglianze sono incredibili.
Bisogna avere gli ideali.
E per sconfiggere l'Europa cattolica, forza,
un'altra cosa farà.
Che è l'amministratore del condominio di sotto, la casa d'Asburgo e il Papa,
tutti,
e stabilire il regno di Gesù. Visse gli ultimi anni in Russia con Putin, dove venne messo sul rogo.
Oh, Stellina,
good job boy. Perché politicamente e teologicamente è pericoloso. Ma chi l'avrebbe mai detto? Mancava solo che mettesse cinesi.
Mancavano gli ebrei.
Ebrei, poi no, cioè, anche dagli aztechi. Che epoca è? Che epoca è? Lui è, beh, sì, aztechi. Cioè, beh, non erano ancora stati tutti fatti secchi, quindi ce n'erano ancora alcuni probabilmente. Un po' malatici, sì, però poteva trovarli. Facciamo una bella eresia.
Il primo
globalista della storia.
È vero.
Primo globalista della storia.
È vero. Esatto, è vero. Complimenti a chi?
Un animo che va a fuoco. Sì. Un animo che va a fuoco. E ragazzi, no, devo dire che, cioè, adesso, al netto di tutto, è brutto.
Ma doveva essere brutto.
È brutto.
Ruggero mi ha proprio detto: Corrà, sì, lo facciamo se vuoi, ma deve essere brutto. Deve fare una cosa brutta. E io, tra l'altro, com'è che mi sono ispirato per l'impaginazione interna?
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Al calendario di Padre Pio.
Vogliamo aprire questa pagina dolente del mondo? Vogliamo aprire questa pagina? Vogliamo girare il dito nella piaga?
Oh!
Basta! Con questa voce. Te lo vedi Padre Pio così? Basta!
Niente, non mi ricordo più cosa volevo dire. Comunque,
adesso comunque, ti penti di aver messo un'immagine di Padre Pio.
Porca miseria, devo farlo disegnare a qualcuno. L'anno 2023 lo faremo questo.
Ah, che bello. Il dito nella piaga.
Tanto abbiamo Donale Manna, che è un cosplayer di Padre Pio. Quindi facciamo direttamente tutto un set.
È perfetto.
Comunque, sì, l'abbiamo fatto con tanto orgoglio, con tanta qualità, e quindi è da prendere.
Quindi bene, quindi lo trovate in descrizione, se state ascoltando in differita, poi invece, anzi, Fede, se riesce a mettere il link in live,
no,
in chat. Io mi rifiuto, comunque sul sito di Polignani, polignani.com,
trovate. E merchandising.
È facile, se volete avere un inizio 2022 un po' più disagiato, che è quello che serve. Comunque, oggi noi siamo qua fondamentalmente a sparare cazzate, perché come tutti i giorni da qui a Natale io sono preso dal trasloco, ragazzi, e la cosa più fastidiosa della quarantena è stato che mi ha ridotto il tempo di trasloco di una settimana. Secca, dovevamo cominciare la scorsa settimana, inizio settimana, invece abbiamo cominciato con una settimana di ritardo.
Che è tipo un anno,
e quindi,
nella vita di chiunque, una settimana in un trasloco è
devastante. Cioè, nel senso, il nostro piano era ci prendiamo il nostro tempo, ogni mattina portiamo un paio di scatoloni, 2-3 scatoloni, li portiamo di là, cominciamo, quarantena. Dovevamo fare in 4 giorni quello che avevamo fatto in 15, quindi molto molto divertente, ma ce la stiamo facendo. E oggi ho cooptato questa persona per il suo furgone, quindi l'unica qualità che possiamo trovare in questa persona. E però, come ti raccontavo prima, perché questa cosa la devo raccontare pubblicamente, io ho un trauma con i traslochi, ragazzi. Ho un trauma devastante con i traslochi. Allora, era il lontano 2010. Quindi nei miei pensieri ancora non esisteva il canale YouTube, mi ero appena laureato, stavo già lavorando da promotore finanziario e via dicendo, quindi era un periodo particolare della vita. E a un certo punto una zia di mio padre che a quell'epoca aveva 80 anni circa, un po' di più forse, già 85 anni, fa un incidente stradale, non è più autosufficiente, era una persona molto autosufficiente, lì non è più autosufficiente, quindi dobbiamo metterla comunque in una casa di cura dove potessero prendersi cura di lei, e lei viveva in questa casa enorme, letteralmente enorme, una sorta di condominio in cui c'era solo lei. Infatti aveva tipo 8-9 camere, 3 bagni, aveva solo lei, ma non da 10 anni, no, da 70 anni questa viveva lì, ok? E non sto esagerando, una roba pazzesca. Bene, e per pagare la casa di cura noi dobbiamo affittare questa casa, solo che non troverai mai nessuno che riesca ad abitare in autonomia una cosa. Quindi dobbiamo fare dei lavori e dividere in tre, mi sembra, l'appartamento alla fine. Veniamo fuori tre appartamenti belli ampi. E cominciamo a svuotare questa casa, perché prima di far entrare chiunque per fare dei lavori bisognava svuotarla. Allora, vi anticipo soltanto che ci abbiamo messo 2 mesi in 7 persone ogni weekend, quindi 8 weekend, pazzesco, dal sabato mattina alla domenica sera, in 7
a portar via cose,
a portar via, riordinare, cercare. Ok, è stato un delirio, e io in quel periodo mi sognavo di questa casa, io me la sognavo, era una roba devastante, perché abbiamo trovato detersivi degli anni 50. Abbiamo trovato liquori degli anni 60 che dice, ah beh, ben invecchiati. No, conservati di merda. Televisori di metà anni 50, messi in angoli, dietro armadi. Io mi ricordo, apro un armadio a un certo punto e dentro ci sono scatoloni. E dentro gli scatoloni ci sono vestiti di ogni genere. E sotto i vestiti, televisori. In cima ad armadio ho trovato elettrodomestici di ogni tipo. Ho trovato un tostapane di 30 anni fa, ho trovato aspirapolveri di 40 anni fa.
Che cos'è che scatta a un certo punto?
È che lei ha sempre vissuto da sola, ok? E quindi io lo capisco, una persona che vive da sola non ha la spinta a mettere in discussione l'accumulo. Cioè noi, la solitudine, mi rendo conto che la solitudine è una spinta enorme ad accumulare. Perché? Perché la solitudine ti porta a dire, intanto vabbè, la possibilità di avere spazio. Prima, certo, di tutto. Ma in secondo luogo, la solitudine è una cosa che anche le persone più autonome, però un po', non dico che spaventa, però ti porta a voler conservare ogni cosa. Se ci pensate bene, i periodi in cui ci sentiamo da soli, facciamo più fatica a rinunciare alle cose.
È vero.
Perché in qualche modo l'idea di conservare gli oggetti, i ricordi, le foto, ci porta a una sorta di conforto, ok? E questa persona ha accumulato cose per 70 anni. Non ha buttato via niente.
E poi magari c'è anche un pizzico di agorafobia, per cui alla fine c'è che di riempire.
Assolutamente.
Senza farlo apposta. Tieni, assolutamente. Piuttosto che avere una camera vuota, dice, oddio, una camera vuota mi inquieta.
E io ricordo quel periodo con un proprio, cioè mi sale il magone quando ci, perché veramente è stato devastante. E questa è la cosa veramente divertente. Una volta quasi finito tutto, giriamo per la casa, sospiro di sollievo, ragazzi, oh, la cantina, voi non avete idea, la cantina era questo luogo, avete presente i peggiori luoghi di Barad-dûr, Mordor, ok, dove hanno torturato Gollum, questa cantina è interrata con una scalinata lunghissima che poi diventa chiocciola, quindi lunga così e poi diventa chiocciola, scendi e c'era questa sorta, sembrava letteralmente l'interno di un forno, ok, perché aveva il tetto, cioè era tutto rotondeggiante, ok, con in mezzo questa lastra di cemento.
Porca miseria.
E dentro era pieno, c'erano queste lampadine veramente dell'orrore, ok, pieno di detersivi, tutti ovviamente solidificati in modo inenarrabile, c'erano dei sassi e liquori, e è stato delirante portare su quella quantità in vera e conda di bottiglie e contenitori, oh, con dentro roba che forse ci ha tolto anni di vita, probabilmente. Io vi giuro. Però, fatto tutto questo, io mi ricordo sempre questa scena. A un certo punto siamo su di sopra. Ah, che bel lavoro che abbiamo fatto. Alziamo lo sguardo e c'è un abbaino, ok? La porta che si apre dall'alto per una soffitta. E io lì ho il momento che dico, no, io non credo di essere pronto. Apriamo l'abbaino, prendiamo la scala, saliamo, e la scena è questa. L'abbaino è bello grande, quindi riusciamo a salire e mettere la testa io e mio padre. Guardiamo intorno, ci guardiamo, No. Sotto c'erano i miei cognati, li guardiamo. No. Abbiamo chiuso l'abbaino e abbiamo murato la soffitta.
Brutte persone.
Murato la soffitta. E da quella, cioè, capite, è la premessa per una storia dell'horror.
Io penso che lì okay. ci fossero le migliori collezioni di ori, argenti, libri antichi, la nonna porta.
Guarda, quando ti trovi di fronte
sopra,
quando ti trovi di fronte a quelle robe lì,
il telefilm era lì.
Quando ti trovi di fronte a quelle robe lì, dici almeno speri, dici vabbè, ok, tipo trovi la piccola fortuna.
Ma niente. Era dove voi non avete guardato.
No, allora potevano esserci anche milioni di euro lì. Io sono contento. Basta. Così. Sono contento così perché la mia anima sarebbe rimasta dentro là.
Nel caso mi dici l'indirizzo dopo. No.
Se un giorno, sappiatelo, se un giorno Cthulhu dovesse dominare il pianeta, sarà partito da là. Ho questa convinzione. No, e mi rendo conto che ogni volta quella roba lì mi ha messo una fobia per la palta. Ne ho già parlato su Daily Cogito, ma chi non sapesse che cos'è la palta? La palta è è letteralmente un concetto che io ho imparato da un romanzo di Philip Dick, che è Ma gli androidi sognano pecore elettriche, quello da cui è tratto Blade Runner. A un certo punto, cioè la scena che c'è anche nel film in realtà, Sebastian, il tecnico che aggiusta gli androidi, accoglie Rickard e insomma gli fa fare il giro di questo condominio enorme ed è un disastro. E quello, dicono, un tempo era popolatissimo, adesso è abbandonato. E a un certo punto il protagonista dice: ma che casino incredibile. E Sebastian gli fa: no, questo non è casino, questa è palta. E parte tutto, che in inglese è kipple, che è una parola bellissima, kipple. Kipple è una parola bellissima perché in realtà significa sia cianfrusaglia, però anche un connotato etereo, cioè kipple è veramente una cosa concettuale.
È un po' l'Harry Potter, che ci sono queste torri di libri, cose che però alla fine hanno una loro estetica anche piacevole.
Sì, e questo kipple viene tradotto con palta, che è proprio perfetto. La palta è perfetto perché è la palta, è letteralmente il paltano, ok? Ti sembra qualcosa in cui ti invischi, da cui non riesci ad uscire. E la palta è l'entropia. E Sebastian dice, noi non ci rendiamo conto, ma la gran parte della nostra vita è adita a combattere la palta. La palta è tutto quello che accade quando ti ritiri dal mondo. Cioè quando tu smetti di avere cura delle cose, quando smetti di riordinare, quando smetti di spolverare, quando smetti di dare un certo connotato, un certo ordine a quello che ti circonda, la palta domina. Cioè la palta è l'entropia universale, però manifestata a livello della nostra umanità. È la polvere che si cumula, sono gli oggetti che a un certo punto sembra che prendano vita, ok? Perché fioriscono, si ingigantiscono, il casino. Ed è bellissimo questo concetto, è l'entropia universale.
Che poi c'è anche
però al nostro livello.
C'è anche un gusto intorno a questo in realtà, eh?
Assolutamente. Cioè, è il fumo, eh? Ci hanno appena affumicato.
No, nel senso che ci sono effettivamente, adesso tiro fuori Harry Potter semplicemente perché mi viene in mente, però ci sono dei livelli di estetica, oppure di estetica personale, per cui in realtà non riesci più a codificare quello è un accumulo. È come se fosse normale, tuo. Anche se qui ci mettessi uno scatolone di vestiti, non lo so.
Sì.
Sei tu.
Però questo è il gusto. Questo è il gusto. Secondo me questo è il gusto della decadenza, dell'abbandono, ma è diverso.
Però sono connessi.
La palta non può avere nessun gusto, perché la palta è ciò che contraddice qualsiasi ordine. Cioè il gusto è qualcosa che ti mette comunque a tuo agio. Pensa al kitsch, ok? Il kitsch ha una sua estetica, ha un suo gusto.
Però è ordine.
È ordine, esatto, è ordine. Ma anche la decadenza, anche l'abbandono, anche pensa soltanto ai paesaggi romantici, ok? Pensa soltanto ai quadri di Turner, sì. Ai quadri di alla musica, di certe musiche romantiche. Sono cose che ti creano confusione, che ti creano scatenano appetiti, però sono confortevoli. La palta non può metterti a tuo agio, perché è come se tu fossi programmato per combattere la palta.
Però è un assunto che o lo accetti o non lo accetti, nel senso che nel caso di questo trasloco qua, in realtà la persona che ci viveva dentro non era più programmata per mettere in ordine, forse non l'era neanche mai stata. E quindi quell'ambiente lì, alla fine, per la sua mente, per la sua persona, poteva anche essere confortevole. Per noi, per te, no.
Potrebbe essere, però sai cosa? Sai la mia sensazione in questo caso qua? È che quel tipo di palta non aveva ancora raggiunto. Cioè, lei era in uno spazio talmente ampio che la palta non aveva ancora raggiunto.
Ok.
Lei poteva accumulare, proprio. senza venirne colpita.
Ho capito.
E io sono abbastanza convinto che noi molto spesso è il classico mettere sotto il tappeto le cose,
sì,
ok?
Sì,
noi
sì,
tante volte mettiamo sotto il tappeto le cose e ci riusciamo finché poi quel tappeto non fa emergere mostri. Ma finché i mostri non emergono,
va bene,
tu
così
lo lasci lì, te lo dimentichi, sei a tuo agio. E poi a un certo punto, a volte, capita che la palta prende sopravvento e allora ti rendi conto. Io sono convinto che in quel caso lì, e ho conosciuto anche altre situazioni nella vita in cui mi sono reso conto di questo, è semplicemente dovuto al fatto che, o perché c'è tanto spazio, o perché c'è un metodo in cui lasci che la palta si sviluppi, non ne vieni colpito. E quindi riesci a stare tranquillo.
La palta
è un concetto bellissimo. Ti giuro, è un concetto filosofico. Io vi consiglio di leggerlo, il libro di Dick, solo per questo. Poi gli androidi sono per le un capolavoro totale. Ma per quella pagina lì è pura filosofia. Tu sei...
Un agente entropico, praticamente.
No, sei il contrario, tu. Cioè tu sei, è come se fossi programmato, perché lo dice anche Bergson, ok? Bergson nei suoi materie memoria, lui dice proprio, noi siamo cognitivamente costruiti per dare una conformazione, una rappresentazione, quindi una sorta di immagine utilizzabile del caos devastante che ribolle sotto, ok? La nostra mente in casella cerca quindi di dare un'immagine presentabile, che è quella che poi è il concetto, le idee, le immagini che ci facciamo, però di qualcosa che sotto non è fatto di quelle immagini, ok? E ci convinciamo a volte che quelle immagini siano la realtà, quando il caos che ribolle sotto non ci colpisce.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Poi a volte invece il caos arriva e contraddice le tue stesse idee.
Apollinio e Dionisio.
Esatto, esatto, esatto.
Tu sei l'agente entropico e antientropico nello stesso momento.
Dentro di te c'è, cioè dentro nel
c'è
tuo agire, nel tuo agire c'è la condizione per creare, per far scatenare il caos, perché noi non abbiamo la possibilità di imbrigliarlo veramente.
Certo, certo.
E questo è un concetto che secondo me è interessantissimo, perché pensate, dopo Contro il gioco finiamo a parlare di Kant e Bergson, però è interessante questo, perché tu da un lato hai Kant. Io ho sempre visto Bergson come una risposta a Kant. Allora Kant arriva e con la critica della ragion pura quello che cerca di dirti è gli oggetti di cui facciamo esperienza si trasformano in base a come noi siamo costruiti. Mm-hmm. È la sua grande rivoluzione, ok? Mm-hmm. Prima di Kant tutti dicevano, come si può produrre la conoscenza? Cioè quali sono le condizioni affinché io possa conoscere un oggetto? Kant dice, sta domanda non ha senso, ok? È una domanda superata. La domanda vera è, come deve conformarsi un oggetto affinché possa essere conosciuto? Ok, quindi ribalta la situazione, che è una cosa interessantissima.
Decisamente.
C'è un problema però, che Kant in questo modo cerca, infatti io ho sempre visto la filosofia di Kant come un tentativo di difendersi dall'idea che ci sia l'alterità, cioè il totalmente altro, il totalmente diverso. È come se ti dicesse, guarda, tu entri in contatto con degli oggetti, che sono i fenomeni, che sono a misura di te, ok? Io sto semplificando molto, ok? Però è un po' quello che sta sotto la filosofia di Kant, è l'illuminismo, ok? Lo si vede Kant è un filosofo del colonialismo, letteralmente, perché il suo pensiero si traduce nell'idea che quando l'Europa illuminista se ne va in giro per il mondo, non incontra mai qualcosa di talmente altro da sé da non poter avere un rapporto. L'oggetto, in questo caso per esempio i popoli colonizzati, sono conformati in maniera da poter essere illuminizzati, mm-hmm, ok? Quindi colonizzati. Poi arriva Bergson, qualche secolo dopo, 150 anni dopo, 130 anni dopo, e dice, Kant ha perfettamente ragione, noi abbiamo una conformazione intellettuale che ci porta a conoscere la realtà in un certo modo e gli oggetti si trasformano in base a come noi siamo fatti. Il problema è che non è vero che l'alterità poi, infatti il colonialismo poi, diciamo così, fallisce sotto un certo punto di vista, perché l'alterità c'è, esiste, è il caos che ribolle sotto, capito? Ecco, la palta è quel caos lì. noi possiamo convincerci per un sacco di tempo che la palta, il caos non ci sono, o che possiamo trasformarli in qualcosa di digeribile per noi, ma poi alla fine non succede e ne veniamo travolti.
È interessante perché poi è assolutamente vero, fondamentalmente. Cioè, la frase caos regna, no? È la cosa più vera del mondo. Poi dopo c'è una forma di lume, per l'appunto, che tenta, un pensiero tecnico, che tenta di imbrigliare qualcosa che però non è imbrigliabile. Non è possibile. Come quello che può accadere in questo momento qua. Noi cerchiamo di mantenere un ordine, però dobbiamo essere già una collettività.
Qui sicuramente no. È impossibile mantenere un ordine.
Si prova, però non si può fare. Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Non so se conosci questa ricercatrice americana, Camille Paglia. Paglia è una ricercatrice del mondo dell'arte straordinaria, che anni fa ha scritto un tomo particolarmente figo che si intitola Sexual Persone.
Oh, ho visto che ne hai parlato da qualche parte.
Probabile, qualche volta mi emerge.
Ok.
È un libro praticamente introvabile.
Ok.
Se lo trovate, bravi, perché veramente non si può fare. E lei proprio parla dell'aspetto dell'octonio, no? Di questo aspetto dionisiaco sottoterraneo, collocandolo fondamentalmente tra appunto Apollinio e dionisiaco. E poi dopo lei, fa tutto l'excursus della storia dell'arte, partendo da questo assunto, cioè che c'è da una parte l'agente del caos e dall'altra quello che cerca di metterlo in ordine. Ma nell'octonio c'è il sangue del parto, c'è il fango. Ci sono le dita dei piedi che affondano nella terra, no? E che questa cosa qui è imprescindibile, che è un po' quell'odore anche di puzzo che però a volte può piacerti, no? di noi stessi,
certo.
O di qualcos'altro. È quella cosa che noi non possiamo rinunciare. Non esiste un mondo completamente asettico. Se lo fosse così, diventeremmo programmati.
Questo è un bel modo per giustificare le tue perversioni sessuali. Comunque
no,
te lo dico,
il mio puzzare. Cioè, è puzzo perché mi piaccio.
È una cosa molto junghiana questa. Cioè, nel senso, l'idea che ci siano degli aspetti della realtà che razionalmente ci ripugnano, e però sono talmente in profondità nella nostra esistenza che non possiamo emanciparci da questi. Che è esattamente, cioè, è proprio la perversione. Cioè,
decisamente.
Questa roba qua ci ha costruito una carriera. Una carriera, cioè, nel senso, non so se definire carriera quella di The Sad, cioè una carriera di galeotto in realtà. Però è una cosa interessantissima perché, tipo, nella filosofia del boudoir lui dice continuamente: ora io non posso leggere su Twitch passi della filosofia del boudoir perché mi butterebbero fuori, forse cercherebbero anche di arrestarmi.
Se lo fai in francese?
Però è un libro, non è il caso, però è un libro interessantissimo proprio perché lui costruisce un'intera anche estetica. Da questo punto di vista, cioè, ci sono degli aspetti, e lui ovviamente lì parla soprattutto della perversione sessuale, ci sono aspetti che la parte, diciamola così, apollinea della nostra esistenza ritiene ripugnanti, non riesce ad accettarli, non riesce a farci pace, sono cose che contraddicono ogni tentativo di mettere in ordine le cose. E neanche il Dionisio, cioè neanche la parte più... Perché quello che dice The Sad è intelligente, lui non fa semplicemente la dicotomia apollinio-dionisiaco come faranno tanti, come farà Nietzsche, ovviamente tanti altri, ma anche Freud. Lui dice, c'è una cosa di mezzo fra l'uno e l'altro, perché queste non sono cose semplicemente personali, sono cose che ci legano in quanto cultura, in quanto civiltà. Cioè, ci sono degli aspetti, questo octonio che stai octonio cartonio, mi verrebbe da dire, scusatevi, ma cioè, nel senso, non ho resistito.
Proporremo alla Rai il programma.
Ma non credo che l'accetteranno, forse Nickelodeon. Esiste ancora Nickelodeon? Sì, credo di sì. C'è questa cosa che è letteralmente intersoggettiva e che ha a che fare con la storia, non mia personale, ma la storia della mia cultura, della mia civiltà. Certo. E questi aspetti ripugnanti vengono fuori come fumo da un geyser. Non puoi farci nulla, puoi tapparlo il geyser per un po' di tempo, però sappiamo che quando tappi un geyser poi di solito scoppia e fa male. Infatti non trattenete mai troppo a lungo
troppo
una scorreggia, ragazzi, perché sennò finisce molto 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 male. E sì, sono d'accordo, ed è questo, cioè la palta è quella roba lì. Cioè la palta, tu hai descritto la palta dal punto di vista più carnale, psicologico, ma è esattamente quella roba lì. E quando ho fatto quell'esperienza là, ho proprio detto: porca troia, qua c'è letteralmente un geyser. Qui ci sono cose che rischiavano di esplodere, di fare. Certo. Ed è devastante quella roba lì. Devastante perché poi ti rendi conto, sai qual è il pensiero che mi viene? È che a un certo punto sta roba vince. Cioè, non si va. A un certo punto questa roba vince, per quanto tu ti ritenga immortale, per quanto tu ritenga questo mondo non inossidabile, a un certo punto la palta vince e non puoi farci nulla.
Sai che in quest'ottica qua la conoscenza secondo me può portare a giustificazione. Nel senso, io penso, capitano delle volte che letteralmente mi trovo a dover... passo davanti a questo bicchiere, so che è qui, lo vedo, lo percepisco, tempo mezzo secondo il mio cervello mi dice: vabbè, tanto non sta facendo male a nessuno, lo sposti dopo. E sono passati 6 mesi. Poi in realtà, avendo neanche una costruzione culturale intorno alla giustificazione secondo cui quella roba lì, anche se sta lì, non fa male a nessuno, in realtà sta facendo del male, magari non diretto, magari non a me, lo giustifico.
Certo.
Poi capita la domenica, dico: che palle, no, devo mettere in ordine, adesso metto in ordine tutto quanto.
Sì, sì.
Però per 6 mesi mi sono costruito un pochettino di palta, non è ancora palta, è un inizio. È quello che dici tu, però è vero, arriverà forse un punto, ed è una cosa che in realtà temo, lo confesso, che arriverà un punto in cui, chi lo sa, se io troverò di nuovo quel lume che mi fa dire: vabbè, sono passati 6 mesi, adesso lo sposto. Passa un anno? Ne passano 2? Ne passano 70? Chi può dirlo? E anzi, vicino a questo ci metterò anche un'altra cosa, ed inizio a identificarli nella loro singolarità, non più nel complesso che è caotico.
Sì. Sì.
Questo sta bene là, non mi rompe le palle, lascialo lì, perché devo toglierlo?
E questo mi fa venire in mente un aspetto interessante. Una delle cose che ci fa temere la morte, o comunque la morte, l'imprevisto in generale, è che la nostra palta venga scoperta dagli altri.
Anche questo è vero.
Cioè, è vero. In fin dei conti, perché io, non so, ho paura di ammalarmi ed essere incapacitato per qualche mese. Perché questo porterebbe non solo le cose che sto facendo adesso, gli ordini che creo adesso, a sfilacciarsi, ok? E quindi ad essere dominati dalla palta. Ma tutta la palta che io oggi riesco minimamente a
controllare,
a non essere più controllata. Cioè, l'incapacità è ciò che ci impedisce di lasciare le cose sotto al tappeto, di gestire la palta. E di questa cosa qua mi rendo conto perché è una delle paure che ci attanagliano. È anche...
L'angoscia anche.
L'angoscia e la paura di delegare.
Tantissimo. Perché potrebbe venire fuori qualcosa.
Porca troia. La paura di delegare è quella roba lì, Cioè la paura di delegare è: io ti affido qualcosa, però quando ti affido qualcosa io non ti sto soltanto affidando l'adesso di quella cosa. Ti sto affidando anche quello che mi porto dietro di quella cosa, certo, qualunque cosa sia.
Certo.
E lì l'idea che emerga la palta è devastante.
È altissimo.
È altissimo.
E c'è un'altra cosa. Tu stai rinunciando alla libertà della tua palta. Perché se io ti sto delegando questa parte di spazio che fino a ieri io ci mettevo le cose come volevo, o la mia palta che è psicologica, se io la apro a te, e qui entra in gioco anche la relazione amorosa tra persone, vuol dire che io in parte sto rinunciando alla libertà mia di poter lasciare questo bicchiere qua. Perché sto dicendo a te di gestire questa cosa qua. Quindi mi sto privando di qualcosa.
Ti sto appaltando la palta.
Mi stai appaltando la palta, non so cosa significa.
È una palta su appalto. Cioè, nel senso, io ti... È bellissima questa cosa.
Cioè, quindi tu hai creato un barco che la mia palta. Io sono entrato.
Sei appaltato. Cioè, nel senso, ti do. Cioè, facciamo un bando di appalto per la mia palta.
Fate una gara di appalti, sì.
È una gara d'appalti. Cioè, perfettamente
all'italiano.
Chi è che può gestire la mia palta? Faccio un concorso, faccio una gara d'appalto e chi mi dice in modo migliore: guarda, io riuscirò a gestire la tua palta senza giudicarti. È questo. Chi vince la gara d'appalto?
Allora si è messo agli atti che io sto cercando dei collaboratori per da 1 gennaio.
Ok.
Quindi non li chiamerò più dei colloqui di lavoro, li chiamerò appalte per l'appalto. Farò dei colloqui per la palta.
cioè posso dirti che questa è l'idea del 2021, cioè appaltare la palta, appaltare la palta è una cosa bellissima. Ecco, anche tutto questo è semplicemente per giustificare quello che hai visto della mia cantina.
Esatto, perché poi siamo arrivati lì, eh?
Siamo lì. No, perché oggi, cioè nel senso, oggi ho dovuto aprire una delle zone della mia palta, la cantina. Allora, nell'appartamento dove stiamo adesso, che adesso stiamo per abbandonare per trasferirci in un altro posto, c'è una cantina. E io questa cantina l'ho usata per cumulare palta.
Che, se posso dire, è una palta comunque immacolata praticamente.
Sì, è vero. Effettivamente non era una palta così inaccettabile. Ma cioè, nel senso, no. È vero. Io ho visto delle palte veramente più terrificanti. Io mi chiedo dov'è che finisce la mia palta. Io sto pensando dove cazzo finisce la mia palta. Non riesco a trovare. No, ascolta, no? Io non c'entro nulla con la palta di Fede. Io non c'entro nulla.
Io questo non lo credo. Ma dovete chiederlo a Romagnoli.
Fede, hai qualcosa? No.
Secondo me c'è qualcosa. Te lo dico fumicato. No.
Appaltare la palta è bellissimo. È bellissimo.
Welcome to 2022.
Beh, no, voi comunque siete le persone meno minimaliste che io abbia mai conosciuto.
Con questo ti devi vergognarti. Guarda, e dimmi se questa cosa qui non è minimalista.
No, quella è
merdalista. Questa non è minimalista.
Ci sono pochissimi elementi messi in ordine. Su, via.
Io questo non lo accetto, perché in realtà io non sono non minimalista. Non è vero. Tu conosci persone molto meno minimaliste di me.
No.
Sì. No, cioè, nel senso, tutto questo.
No, è vero.
Non è antiminimalismo, non lo accetto. Però è veramente una cosa brutale.
Tu oggi hai avuto anche un po' di processo psicologico nel perdere la tua cantina.
E certo.
E
certo,
di questi ricordi, certo, di questo trasloco.
È come se avessi lasciato la mia palta aperta.
Non la patta.
La palta aperta. Però vabbè, insomma, comunque in questi giorni di trasloco, una delle domande che mi fanno di più è: Rick, ma fai il bookshelf tour? Sono anni che mi chiedono di fare il bookshelf tour.
Wow.
Come un booktuber qualsiasi. Ah, oh, ma per chi cazzo mi avete preso, ragazzi? Ah, ma stiamo scherzando.
Siamo un podcast tuber qualsiasi.
Esatto. E in realtà la gente non si rende conto che io non posso farlo per due motivi principali. Anzi, tre motivi principali. Allora, il primo è che... sono anni che me lo chiedono. E adesso, avendo dovuto smontare la libreria e quindi riordinare tutti i libri, un sacco di gente mi fa: adesso è il momento per farlo, bookshelf tour, mostraci i tuoi libri. Allora, primo, no, perché su tantissimi di quei libri ho veramente troppo da dire. Cioè, nel senso, non finirebbe mai. Chi ha visto oggi le mie storie su Instagram, in cui ho fatto una story mostrando tutti i libri cumulati, mettendo, capisce che è veramente ingestibile, perché io... Cioè, su quei libri ho veramente storie incredibili, non è il caso, sarebbe troppo lungo. Seconda cosa, per fortuna, negli ultimi 10 anni ho usato i libri elettronici. Cioè, io ho il triplo, e non sto scherzando, di quei libri nel mio Kindle.
Ma dai!
Triplo!
Brutta persona che sei.
Cioè, nel senso, per me è diventato ingestibile altrimenti. Cioè, nel senso, grazie al cielo, perché se io avessi dovuto muovere fisicamente anche i libri che ho nel Kindle, sarebbe stato un delirio totale, ragazzi. Benedetta sia la letteratura elettronica! veramente, esaurimento. E terzo aspetto per cui non posso fare il bookshelf tour è che io, durante l'università, io l'ho già raccontata questa cosa qua, però un po' di tempo fa, quindi magari gente non lo sa, durante i miei anni universitari, con 4 amici, avevamo fatto un accordo, e l'abbiamo fatto per tutti gli anni di università. L'accordo era che ogni 2 settimane tutti noi compravamo un libro che interessava a tutti e 4, e in quelle 2 settimane leggevamo e passavamo i libri. Leggevamo 4 libri ogni 2 settimane, e io ne possedevo uno su quei 4, e questo l'ho fatto per anni. Quindi io dei libri letti in quel momento ne posseggo un quarto, certo. Ok, tantissimi di quei libri. Purtroppo, quando mi fu rubata la mia cartellina con dentro il mio iPad, avevo dentro anche la lista di tutti i libri letti in quell'epoca. Quindi io, tipo, mi ricordo una parte di quei libri, ma non me li ricordo neanche tutti. Quindi per me è impossibile fare il bookshelf tour
come dovrebbe essere,
perché è totalmente impossibile. Cioè, ho una quantità, poi ho libri qua in studio, benedetto sia lo studio che mi ha permesso di portare
un po'
di libri.
Ecco la tua palta.
No, lo studio non è ancora diventato la palta. No, 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 no. In realtà sono abbastanza ordinati. No, no, no. No, in realtà devo ancora sviluppare nella mia vita una palta veramente seria che mi faccia dire: porca troia, questa roba non deve vederla nessuno. Ovviamente lo sto dicendo perché nessuno la possa mai vedere. Qual è la tua palta? Ce l'hai la palta tu?
Devo dire che...
Tenendo conto che è impossibile raccontarla la palta, perché non c'è il linguaggio per raccontare la palta, ma...
Guarda, forse quella più imprescindibile, mettiamola così, perché penso di averne più di una, ma penso c'è un paio di mie cose, credo che saranno superabili, alcune le ho superate, altre lo saranno, quindi non è veramente palta, ma se, soprattutto quella storia legata ai libri, io avevo un feticcio di quelli pericolosissimi, e penso che sia uno dei motivi per cui ora faccio l'editore, perché di fatto ho passato tutta l'università comprando praticamente ogni titolo bibliografico, andando a cercarlo in biblioteche, su eBay, ovunque lo potessi trovare, o libri consigliatimi anche. E quindi per me la cosa del leggere anche un libro, tu mi vuoi prestare un libro? Per me è inconcepibile.
Sì,
non riesco proprio a concepire che tu mi dai un tuo libro o io ti devo dare il mio. Il mio riesco a dartelo all'interno di una rosa, diciamo, strettamente familiare.
Sì.
Ma al di fuori è per me inconcepibile, proprio non riesco.
Ma fai bene, sai quanti libri ho prestato e non ho mai più rivisto nella mia vita. Io di solito li restituisco sempre i libri, ma i libri che ho prestato io.
Io proprio non mi verrebbe neanche da chiederlo, nel senso è proprio un meccanismo che non riesco a fare mio. Ci ho provato, giuro, ci ho provato. E quindi effettivamente adesso che ho fatto anch'io il trasloco aziendale, come tanti di voi sanno, abbiamo dovuto fare anche quello domestico. E lì mi sono trovato davanti a delle mura di libri che, porca di una miseria. E sinceramente dal dopo università non avevo più avuto momenti di grandi acquisti regolari. Università, non dico uno al giorno, ma quasi. Cioè, lungo il tragitto dall'università a casa mi fermavo sempre in libreria. Poi a Bologna c'è una bellissima cultura dei libri rari e usati, quindi a prezzi che sono estremamente accessibili. E quindi andando da libraccio trovavo sempre il mio titolino che mi interessava. Tutto uno al giorno un po' troppo, però in realtà li compravo moltissimi. Poi dopo l'università molti molti meno. In lockdown non me ne sono neanche reso conto, ma ho comprato tipo 160 libri.
Porca troia.
Cioè è una cosa imbarazzante. Però appunto senza rendermene conto. Quindi anche lì è dirlo da solo, quindi isolamento.
Certo, no? certo.
Quando tu ne parlavi mi hai proprio fatto fare il quadro della questione. E ora che tu mi chiedi quella è la mia palta, ti dico che è quella. Cioè, non lasciatemi da solo, perché sennò muoio di fame, perché spendo ogni cosa in libri e vengo sommerso dai libri. Magari li comprerò anche uguali, ne compro 100 tutti uguali, basta averli.
Spettacolo.
Non li produco neanche più, basta.
E per fortuna sempre riuscita ad avere abbastanza il controllo dei libri. Appunto, l'unica cosa è che ho perso il conto dei libri di quell'epoca, perché ho perso la lista, molto semplicemente. Ogni tanto mi ricordo, dico: ah, allora lo ricompro. Ok. Tipo, ah, quel libro mi era piaciuto, emerge. Oppure lo leggo in una bibliografia di altri libri.
Sì.
Beh, questo che poi riporta la memoria, capito? Leggi una pagina. Cazzo! In questa pagina ho trovato la bibliografia di quel libro. Che adesso lo riprendo. Però sì, mi rendo conto che è un casino.
È che sai. Dipende anche un pochettino quali sono le motivazioni che ti portano a fare una cosa. Mi spiego. Io non riesco a trovare nella mia razionalità, cioè nella mia testa, alcun motivo per cui non dovrei farlo. Perché la mia domanda di base non è perché sì, è perché no. Quando ho fatto questa cosa qua, la domanda è perché no. È divertente, è unica, nessuno l'ha mai fatto una cosa così. Creo delle relazioni nuove, ma perché non dovrei farlo? Sì, Qual è il sacrificio che dovrei fare per fare una cosa bella? Nessuno. Quindi mi chiedo perché non dovrei comprare quel libro. E quando poi dopo nella mia testa si crea tutto un meccanismo di giustificazioni, soprattutto legate al retaggio, cioè di quello che dopo sarà la mia biblioteca, che già è, ma che sarà soprattutto, vince contro qualunque altra cosa.
Sì.
Dici: spendi un sacco di soldi. Sì, ma ne vale la pena, perché questo libro qua poi non ci sarà più. Perché in Italia in editoria funziona così: il libro oggi c'è, domani chi lo sa. Quindi compralo, perché sennò l'hai perso. Quindi poi dopo lo prendi, ma magari non servirà a me. Il libro non deve servire a me, sì, ma deve servire a chi verrà poi, figli, non figli, donazioni, biblioteche, quello che sarà.
Certo.
E quindi in questa ottica qua, in cui credo,
un regalo a Rick Dufer,
perché io morirò molto prima di te, e quindi te li donerò. E questo è il tuo assunto di base.
Tosta questa. Bella, bella la risata disperata, mi è piaciuta molto la risata disperata.
E quindi quello anche. Il perché stai facendo una cosa, tu lo sai perché lo stai facendo. Magari gli altri non la capiscono, dice, ma sono gli altri che non la capiscono.
Sì, è vero. Sono i nostri i loop mentali, no, in cui
tantissimo.
Tantissimo.
Sì.
Che poi non riusciamo a comunicare. La palta, dicevo prima per scherzo, non riesci a comunicarla, ok? È veramente così, cioè nel senso, anche perché poi quando te ne rendi conto, quando ti colpisce, prende forme diverse. Per questo che non riesco a dire qual è la mia palta. C'è sicuramente, c'è qualcosa che emergerà, qualcosa che più o meno inconsciamente ho messo da parte, che prima o poi riciccia fuori, mi guarda e io faccio, orca troia.
Mostro da qualche parte.
Sì, succede. Però fino a che non succede, non so quanto sia conscio il... E quindi diventa difficile testimoniarlo, diventa difficile dire, è quella lì.
Sei ben programmato.
Madonna santa. Sì, è un'autoprotezione quella, quella pagina di Dick è fenomenale. Mi ha fatto pensare a un sacco di cose. Mi fa pensare anche a noi la palta non la facciamo mica soltanto individualmente, la facciamo anche come comunità.
Decisamente.
Cioè, nel senso, noi accumuliamo. Mamma mia.
No, decisamente. E quella è ancora peggiore perché proprio non è la minima cognizione. Cioè, se già dalla personale fai difficoltà, quella comunitaria, ma non te la non sogni neanche.
Devastante quello, devastante. Interessante la palta. Io grazie al tuo aiuto e a quello di Cesare, ovviamente, che poi insomma ringrazierò a dovere, anche a Fede che l'altro giorno mi ha dato una mano, insomma, un po' di palta l'abbiamo gestita. Adesso nuova casa, nuova palta, no? Cioè, nel senso, nuova casa, nuova palta, anzi lo voglio scrivere fuori, tipo dal portoncino, nuova casa, nuova palta.
Che tutti capiranno con malta, ma come refuso, e quindi esatto. Cosa che vuoi dire.
La Palletta, infatti, è la capitale di palta, è la Palletta.
Adesso me ne vado, arrivederci, ciao, è stato bello, eh?
Sì, va così. Però è un aspetto su cui rifletto molto, perché mi rendo conto che una buona parte dei nostri problemi arriva da lì poi. Arriva quando emergono cose che abbiamo messo sotto il tappeto e che pensavamo, ci raccontavamo fossero gestite, in realtà non erano gestite per niente.
No, ma poi sono come delle scintille. Sono delle cose che emergono, la pensi un secondo e dopo vai subito avanti. Non ti soffermi mai a ragionare su quella roba là.
Sì.
È una cosa che continua ad andare avanti, che tu sai che ti crea angoscia. Però ma neanche con razionalità vai avanti. Vai avanti e basta.
Sì, vai avanti e basta. Diventa l'inerzia. L'inerzia di solito è il primo carburante della palta. Non c'è niente da fare. L'inerzia è terrificante. E il problema è che non riuscirai mai a essere non inerte in alcuni aspetti della tua vita.
Forza.
Alcuni aspetti andranno avanti a inerzia. Devi sperare di accorgertene il più in fretta possibile.
Voglio avere persone intorno che te ne facciano accorgere.
Devi avere persone intorno che te ne facciano accorgere, altrimenti è un
molto
macello.
Attente,
è un macello,
attente.
Un macello.
Però sì.
Per questo che è meglio avere amici che ti tirano un coppino
qualche
prima
schiaffino.
Delle pacche sulla spalla.
Sì, sì, che ti facciano bere una bottiglia di qualcosa, così almeno te lo dimentichi. E, vabbè.
Esatto.
Disattiva l'ipotalamo.
Disattivare. Hai fatto hai messo l'ipotalamo e l'ippocampo. Hai creato l'ippolamo.
Ha creato l'ippopotamo.
Esatto.
Mi si è spento l'ippopotamo
nel cervello, cazzo. Adesso ho capito.
Io credo di avere
altro
un
che la palta.
Nel cervello.
Altro che la palta, cazzo. L'ippopaltamo. È tutto collegato.
Qualcuno disegni l'ippopaltamo.
Vogliamo qualcuno che disegna l'ippopaltamo.
Sicuramente.
Bisogna. Sembra un mostro di Bloodborne, Dark Souls.
Chi lo fa... in base a quanti ne ricevamo, poi dopo regaliamo un elogio, un pianeti e un racconti.
Pagati.
Contest pagato. Pagato. Contest battito.
Pagato.
Pagati. Come Sgarbi. Pagato.
Pagato. Pagato. Capra. Capra pagata. Oddio, l'ippopaltamo. Quindi sì, mandatemi in privato su Instagram o via mail l'ippopaltamo, vi prego.
Menzionate entrambi, Polignani e Rick.
Esatto.
E poi se ne arriva uno, vabbè, vincerà soltanto lui. Se invece qualcuno in più, facciamo un micro contest.
Poi tanto noi bariamo, nessuno vince.
Esattamente, nessuno riceverà mai niente.
Va bene, va bene. Ah, credo sia venuto fuori una cogitata migliore di quello che poteva venire fuori grazie alla paltra, al trasloco.
Il trasloco ha salvato.
Non ho idea di come la gente... Sai, ho molta paura della palta creata in chi ascolterà in differita questa cosa. Cioè, veramente, perché qui in live la gente è già preparata a queste cose, ma chi ascolta in differita secondo me viene...
Non sa cosa si trova tra...
Non ha idea. Anche perché domani io metterò tipo... Domani metterò un titolo tipo disquisizione su Canterbury Son. Invece si trovano sto delirio totale, che in realtà in mezzo al delirio c'è anche del senso, c'è anche del senso.
Come
quindi
accade.
Grazie per il trasloco, grazie per la palta, grazie per i libri. Non andatevene in live perché adesso comunque chiacchieriamo un po' e facciamo, rispondiamo a qualche domanda. Ci
saranno
delle
possiamo
domande.
Un po' sbracarci,
possiamo sbracare. Siamo stati così impettiti, cioè, in questa cosa qua. Va bene, per chi ha ascoltato in differita mi dispiace per voi ragazzi, cioè nel senso, se però non mandateci il conto dello psicologo, mi raccomando. No. Gestite le vostre palte, chiudetevi la palta soprattutto, mi raccomando, chiudetevi la palta. Sempre. Non andate in giro con la palta aperta, perché la palta aperta è un po' maleducazione. Al massimo aggiustate la zip della palta, perché insomma...
Sì. E muri sempre con la malta.
Perfetto. Direi che ci siamo. Grazie Corrado. Grazie
ciao
a tutti.
Tutti quanti,
ciao, alla prossima.
Grazie Rick.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.